Oggi festa delle forze armate, dell'unità nazionale, penso che sia già stato detto ampiamente da questi microfoni, e piuttosto che affrontare quello che è stato detto dai politici per elogiare quelle che sono le forze della violenza dello Stato in questo particolare momento, abbiamo deciso di dedicare questa trasmissione a quello che è il vettore di comunicazione delle istituzioni e quindi a uno dei suoi canali principali, la stampa, attraverso quella che concepiamo ancora come carta stampata, anche se molto spesso ci riferiamo ai giornali online, a quello che accade anche a livello telegiornalistico in televisione, per mostrare come in Italia ci sia una costruzione padronale, quali dinamiche ci siano dietro alla costruzione della verità e del monopolio della verità che passa attraverso queste istituzioni della comunicazione. Del resto l'Italia ha una storia particolare proprio per quanto riguarda la stampa, una genealogia dell'editoria e dei giornali che avviene recentemente con la nascita dello Stato nazionale nell'Ottocento, e come ci racconta David Forgaerts, all'interno dell'industrializzazione della cultura italiana, in questo paese, nel bel paese, ha strettamente un collegamento con quelli che sono gli asset industriali che si sviluppano a fine Ottocento, specialmente nell'Ord Italia. Infatti, come dice lui, non c'è stato uno sviluppo della stampa a livello commerciale ampio, anche perché le fasce popolari in Italia non erano sicuramente omologate né in un'unica lingua né in un'unica cultura, quindi una diffusione nazionale non poteva darsi all'apice del periodo d'oro della stampa, come poteva avvenire per esempio in posti come gli Stati Uniti o la Francia, ma sono stati incentivati da quelli che erano i padroncini regionali, specialmente industriali, in un dato periodo, e soprattutto incrementati dalla pubblicità che questi volevano portare avanti, non essendo ancora sufficiente, perché la popolazione italiana per fortuna non leggeva i giornali, aveva un senso della verità diversa da quello che era il discorso dell'alto, hanno dovuto ricevere continuamente finanziamenti statali. Questo per raccontare un po' qual è il solco in cui si scrive la nascita della stampa in Italia. Infatti, come ci dice Forgaerts, sempre nell'industrializzazione della cultura italiana, una cultura che specialmente dal punto di vista della stampa nasce come già industrializzata, già all'interno di una dinamica di mercato, l'Italia era un posto in cui la mancanza della rete di distribuzione, la difficoltà di arrivare in certe zone ha fatto sì che per fortuna, ripetiamo, i giornali non avessero ampia distribuzione, e anche il tasso di analfabetismo e della cultura italiana anche per buona parte del Novecento faceva sì che i giornali non fossero letti, e che quando invece venivano letti, come nel caso della stampa per quanto riguarda il Piemonte, venisse subito sottolineata qual era la differenza con la verità che tutti vivevano, specialmente gli operai, se pensiamo alla storia della stampa torinese della famiglia Agnelli, che è da sempre stata chiamata la Busiarda. In questo periodo di guerra quindi è molto importante sottolineare quale sia la genealogia e la nascita degli apparati di comunicazione in Italia, e sempre continuando in qualche riga di lettura di questo libro di Forgaerts, si ricorda che i quotidiani italiani non hanno mai avuto una grossa influenza se non negli ultimi decenni, specialmente con l'impatto delle nuove tecnologie e dei social network che spacciano anche i cosiddetti articoli clickbait fatti per attirare l'attenzione, perché venivano letti per lo più da quella che era l'elite italiana, creando una classe di opinion leader intorno specialmente per esempio al Corriere della Sera, che è sempre stato il giornale di punta della borghesia meneghina. Insomma, l'influenza politica, lo stretto legame tra politici, industriali e stampa ha sempre costituito una vera e propria elite della comunicazione, che per buona parte del Novecento non ha avuto grosso impatto, perché le culture popolari, proletarie, sottoproletarie o contadine non ritrovavano e non volevano ritrovare nei giornali la propria verità di vita. Ecco, negli ultimi decenni, ai noi, c'è stato un cambiamento, perché quello che viene raccontato in televisione e nei giornali ha un grossissimo impatto. Ecco qua che forse dovremmo ragionare su qual è l'impatto che la comunicazione di questo tipo ha.
Infatti troviamo sia particolarmente interessante soffermarci su quella che è la costruzione del racconto del mondo che abbiamo attorno, soprattutto perché negli ultimi anni, passando di emergenza in emergenza, è stato funzionale alla creazione sia talvolta di un nemico interno, alla creazione di un mostro quando necessario, e anche a creare cordoglio nazionale e un'emotività collettiva che in qualche modo fosse anche distraente da ciò che poi accadeva nel reale e nel quotidiano. Ma poi curiosando qua e là, abbiamo fatto una piccola ricerca su chi sono in Italia i padroni del quarto potere. Primeggia davanti a tutti il gruppo GEDI, che detiene Repubblica, Stampa e il Secolo XIX, tre radio, che sono Radio DJ, Radio Capital ed M2O, e tre reti televisive legate alle radio, che sono appunto Radio Capital TV, M2O TV e Radio DJ TV. E per ciò che riguarda l'online, detiene la Huffington Post. Il Corriere della Sera.
Ricordiamo Gruppo GEDI della famiglia Agnelli.
Gruppo GEDI della famiglia Agnelli, sì, esatto, sì. Se non fosse appunto cosa risaputa. Il Corriere della Sera. Appunto, è controllato da svariati gruppi, tra cui Moratti, Agnelli e l'RCS Media Group, che tra l'altro controlla varie case editrici come Bompiani, Rizzoli. Il Fatto Quotidiano dal 2009 è diventata una SPA. Il Messaggero appartiene a Caltagirone Editore SPA, che si occupa anche lì di editoria e pubblicità. Il Mattino è sempre sotto Caltagirone Editore. Per il resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione, il proprietario è il gruppo Monti Rifressa, che appunto si occupa anche lì per lo più di pubblicità. Il Giornale ancora in larga parte della famiglia Berlusconi, più Tosinvest. Tosinvest è anche proprietaria di Libero, Il Tempo e Il Giornale. Questi appunto sono un po'
i maggiori giornali italiani. Poi ricordiamo che Libero ha anche del famosissimo Antonio Angelucci, non so se ve lo ricordate, perché è anche uno dei principali proprietari della Fondazione San Raffaele, di cui ha il controllo, ma anche di alcuni scandali, esatto, all'interno della società della sanità.
Colui che fece la sua fortuna dallo sgabuzzino, appunto dalla guardiola di un palazzo alla sanità privata della Lombardia, col gruppo San Raffaele, che appunto sappiamo ormai essere detentore della maggior parte della sanità lombarda.
Ed ecco che, nonostante lo spirito dei tempi racconti sempre di una frammentarietà, di un'assenza di storia, i fil rouge dell'élite in realtà sono di lungo corso. Quindi abbiamo sempre poche famiglie, specialmente appartenenti al mondo industriale del padronato più alto qui in Italia, che posseggono i principali giornali italiani, in continuità con la loro nascita proprio nel bel paese.
Tra l'altro Marina Berlusconi è diventata Cavaliere del Lavoro ieri o l'altro ieri, e tra i suoi meriti c'è appunto il suo ruolo all'interno dell'editoria e della Mondadori.
Ecco, raccontiamo quindi un pezzo ben importante di quella che è l'eredità che il padronato lascia in tutto il paese, specie a livello delle sue opinioni, specie in questo periodo come quello di guerra. Se, come diceva Eschilo, la verità è la prima naturalmente a morire in periodi come questo, se lo Stato si è dato sempre come guerra, possiamo pensare che la verità non c'è mai stata. Ed ecco che i giornali, oltre a avere il monopolio della verità, hanno anche il monopolio in questi tempi anche della calunnia, anche della possibilità di infangare qualcuno, di creare il nemico pubblico, di esporre le persone alla gogna mediatica. Insomma, sono tantissimi i livelli di potere che ci sono all'interno di questo particolare mondo, che è uno dei principali del potere di tutti gli stati. E quest'oggi andremo a parlarne proprio con Luca, che è un precario che lavora nel mondo della stampa e che andrà a raccontarci come si muove muovono i fili di questo particolare mondo di fabbrica delle informazioni in periodo di guerra. Lo faremo dopo, subito il primo pezzo di oggi. Andiamo a sentirci Siouxsie and the Banshees con City in Dust. Buon ascolto e a fra pochissimo. Andiamo a sfumare Siouxsie and the Banshees, dovremmo essere in collegamento telefonico. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento benissimo.
Fantastico.
Ciao,
buona serata e ben trovato. Raccontiamo un attimo intanto che cosa ne pensiamo del giornalismo.
Ma sinceramente molto male, nel senso che come avete fatto un excursus direi perfetto, togliendomi le parole di bocca, nel senso che il giornalismo oggi si sente molto spesso parlare di giornalismo cattivo, giornalismo buono. Ovviamente è una falsissima dicotomia, nel senso che, come ben dicevate prima, il giornalismo è soprattutto in Italia e comunque in ogni paese diciamo dove esiste un mercato e dove esiste uno Stato, è l'espressione di propaganda di alcuni interessi monopolistici. Questo è evidente ovunque, e in Italia più che mai, proprio anche per la strana, diciamo così, per la strana storia che ha avuto il giornalismo in Italia, molto legata, come dicevate prima, agli interessi di alcuni, agli interessi padronali dei grandi padroni industriali.
Ci senti?
Sì,
ok, perché abbiamo sentito un suono strano. Vabbè, andando avanti, ma invece rispetto appunto al cambiamento della fase di riproduzione capitalista, quindi con il cambiamento anche della modalità di fare giornalismo, come cambia rispetto appunto al tempo di pace sociale, invece magari al momento un po' più attuale e a quello che abbiamo attorno? Cosa ci sai?
Allora, io ho notato questo, faccio una piccola premessa. Io sono un giornalista a tutti gli effetti, anche se lavoro in realtà come ha detto stampa principalmente, autore freelance, da 4-5 anni. Prima non avrei mai voluto fare questa cosa, ci sono capitato letteralmente per caso, e fondamentalmente cosa ho notato dal dentro, non avendo particolare simpatia per questo mondo, mi sono detto facciamo ricerca su questo mondo qui, e ho cominciato a notare, insomma, ho cominciato a lavorare durante il periodo del Covid, e adesso ci sto ancora lavorando in un periodo fondamentalmente di guerra mondiale, seppur a volte più fredda, altre volte più calda. C'è stato, a mio modestissimo parere, un cambiamento proprio nel modo di intendere, insomma, il nemico. Ovviamente, essendo il giornalismo un'espressione di interessi padronali e interessi istituzionali, la politica è, schmittianamente parlando, anche la ricerca del nemico. Io ho notato, insomma, che negli ultimi 5 anni, nella fattispecie, c'è stato un cambiamento estremo nella definizione del nemico in sé. Prima avevamo il nemico interno, insomma, in un tempo di pace sociale, in un tempo di democrazia, di totalitarismo democratico stabile, noi troviamo il nemico nell'eretico, ovvero nei movimenti sociali, ovvero in tutte le persone che si ribellano allo stato di cose presente, ma anche, che ne so, il migrante, la persona cosiddetta istituzionalizzata, psichiatrizzata. Un tempo c'era questa identificazione del nemico in questi blocchi qua. Questo perché, per mantenere la pace sociale, insomma, e quindi fondamentalmente infondere anche un certo livello di terrore nel lettore o nella lettrice, a quel punto lì tu dici attenzione, perché esistono questi corpi estranei all'interno dell'organo democratico. Cambia la fase capitalista, entriamo in una fase di capitalismo di guerra, di imperialismo guerreggiato, e cambia anche la definizione del nemico. Il nemico viene completamente ridefinito verso il nemico esterno, i cui organi poi arrivano anche all'interno dello Stato, verso i traditori dello Stato, gli amici. Possiamo pensare, quando si parla dei movimenti, ad esempio, in solidarietà al popolo palestinese, che vengono fatti connettere con delle connessioni molto particolari con l'Iran, con Hamas, vedendo sempre, schierandosi, diciamo, da una certa parte, nel nostro caso la parte del cosiddetto blocco occidentale, cosiddetto, e andando invece a trovare un'assoluta inimicizia e pertanto alterità in una serie di soggetti sociali e tutto. In realtà, poi, facendo delle, e questo è il punto fondamentale in cui si svela la profonda menzogna del cosiddetto giornalismo democratico, si vanno a fare delle, diciamo così, c'è una sciatteria proprio nella narrazione, che è una narrazione che analizza fenomeni, ad esempio, assolutamente con 1000 sfumature, come invece blocchi statici.
Certo, sì, questo è abbastanza chiaro negli ultimi anni, sia con l'ultima questione tra Israele e Palestina, e forse ancora prima, dal febbraio del 2022, per quanto riguarda il fronte tra Russia e Ucraina, penso che sia ancora più evidente. Non mi trovo totalmente d'accordo sul fatto che ci sia un passaggio, come lo chiami tu, di fase di riproduzione capitalistica, che vede nella fase precedente un'indicizzazione del nemico, il nemico interno in certi gruppi sociali o certi soggetti particolari ritenuti criminogeni, e che questa cosa non abbia di nuovo il peso che effettivamente ha all'interno del giornalismo, perché mi sembra che soprattutto con gli ultimi decreti da parte del governo Meloni, che poi vengono di fatto rimandati all'interno di tutti i giornali con una retorica molto prepotente, ci sia in realtà una sottolineatura ancora maggiore di alcuni nemici interni, tant'è che sia le leggi sia come vengono riportate sembrano fatte ad hoc, se pensiamo anche all'ultimo DDL, il 1660, riguardo a certe nuove leggi, sembrano fatte proprio ad hoc intorno a un soggetto, che sia il carcerato che si ribella, chi gli dà solidarietà, chi fa un blocco stradale per un certo tipo di lotta riguardo al cambiamento climatico. Insomma, sono tutti elementi che fanno sì che è vero, come dici tu, che ci sia una compattazione dietro a gruppi presentati quasi da laboratorio, perché la guerra impone quello, impone di stare dalla parte del bene, l'impero del bene, che alla fine è l'Occidente, ma mi sembra che ci sia anche, diciamo così, una dose rincarata riguardo al nemico interno, a cui talvolta viene anche attribuito di far parte di un blocco più che un altro. Non è un caso che ci abbiano provato anche a cavallo tra il Covid e la guerra in Ucraina, per esempio tutti i complottisti e la guerra informatica, informazionale, comunicativa e mediatica che è stata fatta contro i movimenti antivaccinisti e contro il Green Pass, e che ha avuto parecchio eco e parecchio riverbero, creando un vero e proprio scontro civile all'interno di questo paese, abbiano provato poi a riscriverlo direttamente con la guerra in Ucraina, dicendo che i Novax erano pro-Putin, non ce l'hanno proprio fatta. Però ecco, sì, forse c'è una compenetrazione dei due piani.
Io mi trovo abbastanza d'accordo con Francesca. Quello che però noto è che se il campo semantico della guerra prima appunto veniva utilizzato soprattutto per quello che era il nemico interno, dal momento in cui dal fuori, da quello che sono i fronti dove appunto c'è il conflitto bellico con l'uso di armi, arrivano notizie più sensazionali, più forti, con immagini più brutali, mi sembra che siano più forti e acchiappino di più l'attenzione, appunto per il portato dell'immagine, per il portato del racconto, per la carneficina, per ciò che si svolge, e che quindi sia maggiore l'impatto per ciò che viene raccontato e per ciò che viene fatto vedere, e che quindi abbia preso più spazio anche per quello, perché è più truce.
Ma guardate, io in realtà sono abbastanza d'accordo con voi, nel senso che quando io dico che c'è stato un cambiamento di frame, insomma, del nemico, ciò non significa abbandonare il nemico interno, nel senso che se fondamentalmente il giornalismo, io ho la sensazione che molto spesso prepari, sia in tempo di pace che dopo, prepari in tempo di pace alla guerra, fondamentalmente, perché poi fondamentalmente lo stato d'eccezione è uno stato d'eccezione che si mantiene tanto in pace quanto in guerra, e pertanto ad esempio il periodo Covid è stato un periodo molto interessante, secondo me, per la narrazione, da studiare, insomma, che si dovrebbe riguardarsi un attimino indietro, perché è stata quella, come dire, Sattelzeit, quell'epoca cerniera fra in cui il nemico interno, il cosiddetto nemico interno, che poi poteva essere ogni giorno, e se ne si inventava uno, si partì col runner, si arrivò con incredibili articoli in cui ad esempio si psichiatrizzava le persone contrarie al Green Pass. Ricordo un articolo, posso fare dei nomi o
certo,
o no?
Certo,
mi prendo la responsabilità. Un articolo di Left, che tra l'altro dovrebbe essere una rivista tutto sommato indipendente e che ha un nome che si chiama Left, che faceva un articolone molto compito sul fatto che, ad esempio, chi non si voleva vaccinare aveva certamente dei problemi mentali, quindi la psichiatrizzazione addirittura del nemico interno. Il tutto però, perché dico epoca cerniera? Perché ricordiamo tutti quanti molto bene come proprio in quel periodo lì, per affrontare il nemico interno, si incominciarono a utilizzare termini afferenti alla guerra. C'era la guerra contro il Covid, siamo in guerra, e poi improvvisamente ovviamente c'era l'assoluto rendere paria le persone che non si conformavano diritto vigente, quindi addirittura arrivando a non farle entrare nei luoghi di lavoro, e tutto narrato come se fosse, diciamo così, la normalità della anormalità. Noi siamo in un periodo anormale e quindi in questo periodo anormale dobbiamo farci andare bene ogni forma appunto di fondamentalmente esclusione sociale, se non addirittura annichilimento.
Certo, annichilimento e esclusione sociale a geometrie variabili. A proposito della retorica del Covid, che è già stata una retorica di mobilitazione, ricordo anche il fatto che i giornali furono primi, per chi decideva di non vaccinarsi, a parlare di diserzione, quindi a già inserire la retorica bellica all'interno di quel solco narrativo. Anche se bisogna dire, ed è una cosa che perlomeno a me è chiara e rispecchia la maniera attraverso la quale guardo il mondo, è che non stiamo parlando solamente di narrazione. La narrazione è quella della guerra sin dal periodo del Covid, perché già il Covid è stata una guerra contro la popolazione interna, e la narrazione era effettivamente adeguata al portato di esclusione che stava avvenendo in quel periodo, che è stato un portato abbastanza grosso, perché adesso stiamo parlando dell'esclusione verso la popolazione, ma abbiamo anche vissuto la fase pandemica di gestione con i coprifuoco, comunque il lockdown, tutta una serie di misure che sono sperimentate per lo più attraverso il controllo militare del territorio, che poi, al di là di come la si può vedere, riguarda un approccio ai territori in guerra.
Sì, e tra l'altro, sempre tornando nel periodo Covid, soprattutto nei primi momenti, quanto sulle testate giornalistiche fosse stato legittimato veramente qualunque abuso e sopruso da parte delle forze dell'ordine, sia nelle città, poi vabbè, con l'apice di ciò che è successo nelle galere durante le rivolte di marzo, quando appunto c'è stata poi nei fatti una mattanza, una strage, in vari penitenziari ci sono state torture, abusi di tutti i tipi, e dai giornali questo veniva legittimato come necessità rispetto al contesto che si stava vivendo, e il linguaggio che veniva utilizzato appunto nei confronti dei reclusi che si erano rivoltati era un linguaggio di guerra fatto e finito.
Esattamente, tra l'altro, perché il fatto è che io molto spesso, ovviamente, noi abbiamo la percezione, insomma, che, cioè, noi partiamo dal presupposto che i giornali dicano tutti cazzate, però il problema è che nel momento in cui in realtà la stampa, e per stampa, attenzione, io non intendo soltanto i quotidiani tradizionali, io parlo anche dei cosiddetti media indipendenti, e ormai parlo anche di tutte quelle zone d'ombra fatte di influencer, influattivisti, eccetera. Cioè, ormai la comunicazione è caleidoscopica, diciamo così, e hanno un precipitato gigantesco nell'immaginario delle persone. Quindi nel momento in cui la stampa si fa promotrice di alcune scelte istituzionali di tipo assolutamente guerrafondaio, mettiamola così, ma guerrafondaio sia verso l'esterno che verso l'interno, in realtà piano piano il discorso generale viene normalizzato. Cioè, nel momento in cui noi sentiamo parlare continuamente di qualcosa, lo vediamo scritto, eccetera, non è più un fatto politico. La questione schmittiana del politico, fondamentalmente, nel momento in cui il giornale ti dà il dato cosiddetto scientifico per promuovere in realtà quanto si è detto prima, a quel punto lì noi tutti e tutte arriviamo, lo diamo a un certo punto per scontato, anzi siamo costretti a fare un'excusatio non petita. Io ricordo il dire: non sono Novax, non sono putiniano, condanno il 7 ottobre, eccetera, eccetera, eccetera. Excusatio non petite, a volte invece richieste, a dire la verità, che già indicano il fatto che il discorso generale, il discorso egemonico, si è normalizzato su una posizione politica, che è quella fondamentalmente padronale.
certo, è chiarissimo tutto questo. Senti, per entrare invece nel vivo di come si costituiscono le culture delle redazioni, per entrare un po' in quello che è l'ambito culturale in cui il giornalismo si dà e i giornalisti come persone specifiche, dando un po' quello che potrebbe essere una soggettivazione, una teoria delle organizzazioni. Insomma, quando parliamo di un soggetto giornalistico, qual è la tipologia di ambiente culturale in cui si formano i giornalisti? Attraverso quali percorsi di formazioni, di amicizie formali o informali arrivano nelle redazioni? E le redazioni che tipo di ambiente sono rispetto agli assetti del capitalismo generale, cioè quali sono i tipi di discorsi, quali sono i tipi di ambienti di provenienza e a cui auspicano di arrivare i giornalisti, soprattutto nelle grandi redazioni giornalistiche?
Io dopo tanti anni appunto vissuto a Milano, mi ricordo tutti i racconti della scuola di giornalismo intitolata Walter Tobagi, appunto sia le difficoltà di accesso, la richiesta economica e poi appunto anche di conoscenza e di già provenire da un determinato ambiente, da un determinato contesto culturale, sociale, eccetera.
Esattamente, allora lì è un discorso molto tentacolare, nel senso che l'accesso al giornalismo è fondamentalmente lo smascheramento del precariato costante che vivono fondamentalmente i piccolo borghesi e i medio borghesi. Ovvero ci sono tre modi di accedere fondamentalmente alla carriera giornalistica o nella stampa in generale. Il primo sono appunto le scuole di giornalismo. Scuole di giornalismo che solitamente sono molto onerose, che hanno ovviamente ti formano come giornalista, come il perfetto giornalista fondamentalmente, nel senso il vero e proprio organo e megafono degli interessi della borghesia e dello Stato. Queste scuole in realtà sono inaccessibili ai più, cioè perché ci sono appunto delle regole di ingaggio molto stringenti, sono davvero molto onerose e quindi sono molto pochi. Questi solitamente poi chi fa una scuola di giornalismo, dopo poi un sacco di stage poco non pagati, però di solito accede alle grandi redazioni dopo essersi fatto, diciamo così, questa gavetta fra virgolette. Da una parte ci sono loro, dall'altra ci sono le persone che ci capitano per caso, per conoscenza. Il giornalismo non è una pratica che ha bisogno di giornalismo, il lavoro nella stampa in generale non è una pratica che ha bisogno di grandi di grandi documenti, di grandi titoli per potervi accedere, e quindi fondamentalmente molto spesso si arriva anche tramite conoscenze. Io stesso mi sono messo a lavorare nell'ambiente tramite conoscenze e certamente non tramite scuole, perché non ho mai voluto farlo. E questo è il secondo modo. Il terzo modo, che è uno dei più tristi, è fondamentalmente quello dell'ambiente culturale, nel senso che ci sono scuole, ma lì a Torino ce n'è una piuttosto importante, diciamo così, nonché piuttosto così come la scuola Holden, che in teoria dovrebbe formare scrittori, qualsiasi cosa voglia dire, e in pratica lavora molti, cioè tantissima gente che esce da lì finisce per fare l'autore freelance, il ghostwriter, il copy per la comunicazione, tutti questi lavori fondamentalmente marginali del lavoro della comunicazione della stampa. Anche in questo caso però la persona non è, perché il vero problema in questi casi qua è che tutte le persone dai 20 anni ai 40 fondamentalmente, tutte le persone precarie di questo lavoro sono assolutamente o ricattabili nella misura in cui non esistono anche dei sindacati, dei piccoli sindacati del giornalismo, però sono agiscono davvero poco, e o altrimenti molto spesso o ricattabili o che hanno appreso una pratica di assoluta, direi, di mettersi proni ai
di sudditanza.
Sì, proni e desiderata degli editori. Perché tra l'altro nel giornalismo e soprattutto nelle grandi redazioni è l'editore che decide ovviamente la linea. E esistono fior fior di giornalisti che un giorno scrivono a sinistra, ammesso in un concesso che sinistra e destra siano delle categorie interessanti, però diciamo a volte strizzi l'occhio, scrivi come il giornalista di centrosinistra per eccellenza e il giorno dopo col cambio dell'editore o perché ti sposti in un'altra redazione eccetera, diventi il beniamino del centrodestra o di altri.
Non a caso sono sempre stati chiamati pendivendoli proprio perché erano mercenari.
Esatto. Sì. Ma è una cosa pazzesca. Pensiamo ad esempio al Tommaso Cerno, che è un giornalista anche piuttosto in vista e tutto quanto, che fu a suo tempo esponente del PD, quindi ovviamente non è che stiamo parlando proprio della rivoluzione sociale, però fu esponente del PD e oggi che è direttore del Tempo ha una linea molto filomeloniana, non credo di dire niente di strano in questo senso. Ora, in questo caso stiamo parlando comunque di giornalisti importanti, eccetera, quindi, però anche lì il giornalista importante esso stesso non ha quasi mai una sua vera identità politica.
Certo, è abbastanza chiaro il legame con il mercato del migliore offerente che c'è soprattutto nelle penne di punta dell'ambiente giornalistico italiano, posto che non ci stupisce e come si diceva non esiste un giornalismo buono, un giornalismo che invece sia cattivo, ci sono delle logiche particolari di sudditanza e di mercato che avvolgono questo particolare ambiente della produzione della comunicazione e che riguardano in questo caso una specie di sociologia di base che stiamo cercando di fare dell'ambiente giornalistico. Andando invece proprio nel contenuti e nella maniera in cui vengono appunto organizzati al giorno d'oggi, molto spesso si parla di censura, specialmente per quanto riguarda la guerra, ciò che non viene esposto. Secondo te la censura negli ultimi anni che tipo di modulazione ha e secondo te è adeguato parlare di censura o parliamo di qualcosa di più complesso?
Secondo me, allora, censura è un termine che rischia di essere, diciamo così, non dico sbagliato, dico che può essere mistificante, nel senso che la censura è avvenuta e avviene nelle grandi redazioni e anche nelle piccole, però solitamente sono delle grosse goffaggini che magari fa il direttore. Penso a Molinari di Repubblica, ex direttore di Repubblica, che censurò a suo tempo un'intervista a Gali perché non aveva risposto a una domanda sul 7 ottobre o qualcosa di simile, questo a febbraio mi pare. E lì però è proprio una, diciamo così, è goffo. Cioè questo genere di cose accadono molto raramente, accade molto più spesso direi l'omissione, ovvero l'omissione o diciamo così mettere dei veli davanti al lettore, alla lettrice. Faccio un esempio molto semplice, parliamo di quello che sta succedendo in Libano, per farvi un esempio. Nel momento in cui si parla tanto di Hezbollah, nel momento in cui il giornalista cosa ti dice per prima cosa? Ti dice Hezbollah gruppo filo iraniano. Detto così, una persona che legge, che magari non ha avuto ancora il tempo di informarsi e tutto quanto, oppure Hezbollah il gruppo terroristico filo iraniano, non ha avuto il tempo di informarsi, il lettore, la lettrice, così dice: ah, oddio, sono proprio dei cattivoni. Anche perché oggi, anche lì, ci sono scelte di parole che vanno a subito definire il nemico. Non viene mai specificato, tanto per dirne una, che il braccio politico di Hezbollah, che è un partito, non è assolutamente definito, ad esempio, terrorista in Unione Europea. Ora, nel senso, a noi cosa ci può interessare di questo? Molto poco da un punto di vista politico. Però è un esempio, secondo me, interessante di come si omettano una serie di dati per poter non avere, diciamo così, una visione chiara del tutto e invece arrivare subito alla notizia che si vuole portare. La notizia che si vuole portare è che, magari in questo specifico caso, Israele sta un po' esagerando, ma del resto Hezbollah sono dei terroristi filo iraniani. Questo è fondamentalmente uno dei meccanismi tipici del giornalismo di oggi. Non c'è bisogno di dire questa cosa, non la puoi pubblicare. Basta mettere davanti qualche parola.
Certo, è molto chiaro. Poi mi viene da aggiungere una piccola riflessione che, oltre a questo che stai dicendo tu, l'omissione di alcuni particolari che non ci stupisce, anche come funziona oggi l'informazione all'interno di un algoritmo, e cioè il fatto che l'agenda pubblica, l'agenda di discussione di un paese è già da molto tempo discussa attraverso quelle che sono le parole dei padroni, però l'algoritmo offre uno strumento in più, perché se tu saturi l'informazione con la produzione di articoli riguardo a un determinato tema, quello diventa sia un oggetto, ahi noi, di discussione continua all'interno di un ipotetico agone culturale, per esempio, che si dà all'interno dei social network, e altre notizie passano in secondo piano totalmente. Mi viene in mente la storia di San Giuliano all'interno del momento forse più cruento della guerra di Israele su Gaza, che ha coperto per 2 settimane e che è stata sulle parole di tutti, con una produzione di dettagli abbastanza pelosi, proprio di interesse fuligginoso rispetto alla faccenda, ben oltre quello che l'interesse pubblico, proprio forse anche per andare a coprire la difficoltà di affrontare i discorsi della guerra e tutto ciò che comporta per un paese come l'Italia stare all'interno della collaborazione bellica con 2 fronti, sia quello russo-ucraino sia quello israelo-palestinese e ora libanese. Quindi l'algoritmo e la produzione di articoli e notizie insensate, da quelle più grosse come potrebbe essere l'affare San Giuliano fino ai clickbait, saturano l'interesse pubblico e proiettano in continuazione all'interno di una macchina di informazioni delirante e sempre in azione. Non è un caso che un grande esperto di fenomenologia della comunicazione, che Flusser, appunto abbia detto che all'interno del divenire dell'industria della stampa oggi c'è una costruzione della pubblica opinione continuamente come commissione, però all'interno di un'infinita emissione all'interno del grande cesto della comunicazione di infiniti articoli di notizie totalmente inutile, con una possibilità da parte della macchina delle informazioni di testare continuamente la pubblica opinione attraverso l'immissione di infinite notizie totalmente inutili, che comunque determinano un grado di alienazione non solamente dalla vita reale delle persone, che sono sempre proiettate all'interno di riflessioni che non gli riguardano, ma anche riflessioni che non hanno né capo e né coda, per cui però le persone al bar parlano di quello, parlano di cose inutili, parlano degli affari della starlet di turno, del politico di turno, e non riescono mai a ricondurre a un'importanza le notizie, anche volendo prendere seriamente la faccenda dell'informazione, cosa che qua a Macerie su Macerie facciamo solamente per capire come funziona, non perché attribuiamo alla macchina informativa nessun tipo di serietà, anche volendo concepire seriamente le informazioni, ecco che si dà anche questo modo particolare di, diciamo, produzione capitalistica insensata di ogni tipo di notizia.
E invece una cosa molto interessante, soprattutto per ciò che riguarda gli articoli online, dove appunto c'è un grosso uso di immagini e video, e quanto ci sia poi una distanza tra appunto la parola, ciò che c'è scritto, e invece ciò che gli occhi possono guardare. Quindi se da una parte viene messo un velo rispetto a quelle che possono essere informazioni, dati, eccetera, quindi rispetto a ciò che c'è scritto, l'uso di immagini e video invece è continuo, è assillante, appunto le cose più truci, le cose più dolorose, più inquietanti, quelle invece vengono continuamente proiettate, e quindi vedo una grossa distanza tra la parola e invece poi l'uso delle immagini stesse, dei video.
Ma perché anche lì secondo me c'è una anzi neanche secondo me, è un dato di fatto. Nel momento in cui l'immagine è una cosa è molto educativa all'obbedienza, nel senso che l'immagine, noi assuefacendoci all'orrore e senza avere la possibilità di poter accedere, perché c'è anche un problema d'accesso, adesso ci arrivo, accedere al, diciamo così, a una piena comprensione, anche a una parziale comprensione del perché questo orrore viene, e doverci quindi in quel punto lì accontentarci dell'orrore che c'è. Questo è un dato di fatto. Noi in fondo diamo a quel punto lì il nostro lascia passare, il nostro contratto sociale, lo rifirmiamo, insomma, per poterlo accettare anche su di noi. Perché attenzione, il problema è il vero problema. Se il giornalismo fosse qualcosa che viene scritto soltanto come sponsor per quattro padroni e tutto quanto, non sarebbe tutto sommato un gran problema. Noi lo vedremmo come diciamo così, come nemico, ma come potrebbe essere l'ufficio stampa di un qualsiasi politico o di una qualsiasi multinazionale. Ma il vero problema è che questo bombardamento in tutti i sensi di orrori e calamità, unito però a un linguaggio sempre parziale, e per parziale non dico di parte, perché anche io dal momento adesso sono di parte, parziale nel senso di non essere, di non scavare in ogni possibile anfratto della cosiddetta verità, ammesso non concesso che possa esistere una verità totale, finisce per poi farci, letteralmente farci abituare a quello che poi può succedere a noi. Ed è quello che sta succedendo, questo non è una novità, nel senso che io penso che sia dalla nascita della stampa italiana, internazionale, che questo genere di cose vengono fatte. Lo sguardo viene cooptato dall'immagine truculenta, e allo stesso tempo, quando poi ci chiediamo ma perché succede, ancora traumatizzati da quello che abbiamo visto, ci danno una risposta molto semplice, a cui a quel punto lì noi non possiamo che dire, nel momento in cui abbiamo subito uno shock, non possiamo che dire: ah certo, hai ragione. E abituarmi sempre di più alla truculenza, a truculenze e atrocità sempre maggiori. Questo poi vale non solo per la guerra, vale per il mondo del lavoro, vale per la repressione.
Certo, infatti c'è un'escalation della gravità delle informazioni così come vengono date. Hai ragione, lo spettacolo del dolore, che è una cosa che un tempo si teorizzava, specialmente in certi ambienti rivoluzionari o comunque di opposizione radicale all'esistente, come qualcosa da cui preservarsi, è diventato l'unico mezzo per parlare di ciò che accade nel mondo. C'è una sovraesposizione delle immagini, per esempio per raccontare la guerra, ma in realtà le immagini truculente, feroci, che arrivano specialmente dai fronti, le immagini dei cadaveri dei bambini palestinesi a Gaza, non sono qualcosa che sensibilizza, ma in realtà abitua a un cioè alza l'asticella del sopportabile sempre più in alto, e si è abituato a ricevere in questa escalation continua di immagini di violenza qualcosa di ancora peggiore, e forse costruisce anche una predisposizione spettacolare che si aspetta aspetta che arrivi un'immagine peggiore. Quindi non c'è nulla di positivo nel rimandare attraverso, per esempio, i propri canali di comunicazione individuali come i social network, le immagini dei giornali che ci arrivano, magari di qualche corpo che arriva sulle coste italiane dopo un naufragio di persone che cercano di attraversare il Mediterraneo, o di un morto sotto le macerie o dei cadaveri sotto l'acqua Valencia, ma è una costruzione che, come dici tu, prepara anche diciamo così, ad accettare la linea interpretativa che viene data. Infatti l'importanza della didascalia rispetto all'immagine anche lì non è indifferente, come giustamente sottolineava, della didascalia o del discorso fatto immediatamente dopo lo shock davanti all'immagine. A me molto spesso è capitato di vedere delle immagini di guerra che raccontavano, se non si guardava la didascalia, una cosa, e poi la didascalia che raccontava tutt'altro. Eppure le persone interpretano le immagini, talvolta incontrovertibili, in base alle parole che il giornalista, il titolista dà. Quindi abbiamo proprio una crisi delle episteme anche per come sappiamo interpretare le informazioni e come vengono costruite. Insomma, tutto da rifare, sicuramente non guardando a quello che scrivono i giornali.
Che poi tra l'altro anche il titolista è una categoria a sé, anche perché spesso poi chi scrive l'articolo non è chi scrive il titolo, e vengono proprio fomentati toni veramente sensazionalistici e poi molto vuoti, talvolta, anzi quasi sempre, anche molto sciocchi.
Peggio che sciocchi. Infatti guarda, io qui dico una cosa, non dico in difesa della mia categoria, ma un pochino sì, nel senso che molto spesso, cioè non tanto in difesa, ma per capire quanto tutto sommato tantissime persone, soprattutto precarie, che lavorano in questo ambiente, siano fondamentalmente sotto un ricatto perpetuo. Come dici benissimo tu, il titolo, così come il sommario, se c'è, non viene quasi mai inventato dall'autore o dall'autrice dell'articolo. Il problema è che oggi anche l'accesso all'articolo completo non è scontato per niente, né a misura in cui la maggior parte, ad esempio, dei quotidiani hanno un paywall per usufruire dell'abbonamento per poter leggere l'articolo. Ciò significa che in realtà l'unico messaggio che arriva alla stragrande maggioranza delle persone è il titolo. Il titolo non lo decide quasi mai l'autore, a volte è anzi in controtendenza con quello che l'autore o l'autrice scrive, nel momento, ammesso non concesso che l'autore o l'autrice abbia libertà di scelta di cosa scrivere, e il titolo è sempre e unicamente l'espressione della linea editoriale egemonica all'interno di una testata.
Certo, chiarissimo. Ti ringraziamo per questa interessante chiacchierata, perché siamo arrivati proprio alla fine. Sicuramente un mondo che non smette mai di evolversi in negativo, e che è il caso di decriptare, di trovare una maniera per guardarlo, investigarlo, per capire come viene costruita la verità che purtroppo ci arriva come un'ondata di informazioni quotidianamente. Ciao, grazie mille.
Grazie mille a voi. Ciao.
E ringraziamo appunto per questa interessante chiacchierata, e leggiamo proprio alcuni messaggi che ci sono arrivati in questa manciata di secondi che ci rimangono. Uno che dice: la cosa che mi fa ridere di Radio Capital è che mandano pezzi dei Sex Pistols di Bob Marley, comunque è merch, soprattutto quella dei Sex Pistols. Non mi stupisco, anzi mi stupisco del perché venga fatta questa domanda, specialmente per la musica che viene trasformata in prodotto, il prodotto viene rimandato dalle radio commerciali. Insomma, questo è il mondo del capitalismo e dell'industrializzazione. Invece la seconda domanda è: cosa ne pensate di programmi come Report, Propaganda Live, Presa Diretta e simili? Propaganda Live è proprio il parterre della sinistra più becera, fa proprio ridere. Mi è capitato di guardare qualche video online, non mi è mai capitato di vederla.
È aberrante ed è soltanto triste, perché prova a far ridere però come tutte le cose di sinistra non ci riesce.
Non ci riesce. Giustizialista,
manettari,
con questa presentazione della parte buona della società contro quella cattiva, il peggio di Propaganda Life. Per quanto riguarda gli altri, che cosa bisogna dire? Sono naturalmente dei programmi di approfondimento tipo Refort, che possono dare anche delle notizie che poi, se si vanno a approfondire, uno può prendere spunto, però la logica è sempre quella di stabilire un piano della correttezza, della legalità. Una trasmissione come questa non interessa assolutamente, e anche quello che abbiamo provato a fare durante la trasmissione di oggi non era tanto di cercare di capire come il giornalismo sia corrotto o, come si diceva giustamente all'inizio, fosse cattivo o buono, ci fosse una parte cattiva o buona del giornalismo, ma proprio come è costituito, sia dal punto di vista della produzione, perché è un campo industriale quello dell'informazione, sia come è composto, diciamo così, con un linguaggio un po' bastardo che non mi piace, a livello di soggettivazione delle persone che vi fanno parte, da dove vengono, che ambienti culturali frequentano, da chi vengono finanziati, che ricatti subiscono, proprio per capire come queste informazioni sono appunto costituite, organizzate, prodotte.